Buongiorno a tutti, qui non ho potuto magari salutare prima, vi invito innanzitutto stamattina in modo particolare a prendere appunti, perché citerò diversi versetti ma non li possiamo leggere, però è bene che si prendano appunti affinché poi ve li potete rileggere a casa e vi aiuterà quello che abbiamo detto stamattina. Stamattina iniziamo una nuova epistola, l'epistola agli ebrei, e leggiamo i primi tre versetti. Allora, capitolo 1 di Ebrei, i primi tre versetti. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Questi sono i versetti che noi stamattina andremo a vedere un po' insieme, anche perché è un qualcosa di speciale stamattina. Prima di inoltrarci nella trattazione di questa epistola, facciamo una breve panoramica, perché è sempre bene fare questo, perché così possiamo meglio comprendere e andremo a rivivere come i contenuti devono fornire le meravigliose e soprattutto supreme rivelazioni di Dio. Cioè, ci aiuta un po' a inquadrare tutto il discorso. Per questo motivo, l'Epistola agli ebrei è forse il libro del Nuovo Testamento a maggior contenuto teologico. Infatti troviamo diversi argomenti, soprattutto dottrinali. Troviamo la dottrina che riguarda Cristo, cioè la cristologia, la dottrina della salvezza, che è la soteriologia, e anche la dottrina degli eventi futuri, l'escatologia. È una parte rilevante anche della dottrina dell'uomo, che sarebbe l'antropologia. Tutte queste cose sono racchiuse in questa epistola, pensate un po'. Per cui è qualcosa di veramente meraviglioso che noi andremo a vedere, come il Signore ci farà conoscere poi. Comunque, non c'è stata mai una così grande discussione intorno a questa epistola come tanti studiosi e esegeti, soprattutto del Nuovo Testamento, si sono affaccendati proprio per dimostrare la sua ispirazione e anche, soprattutto, l'autore, che non è scritto chiaramente nel testo, ma che, vediamo come le altre epistole, è chiaro chi è che l'ha scritta, perché ci mettono il nome proprio. Allora, il carattere eminentemente teologico dell'argomento trattato, e soprattutto la sublime proprio qualità dello stile, l'eccellenza della sua struttura, la sua armonia con le altre parti della scrittura, e il fatto soprattutto che fin dal primo secolo, pensate, della Chiesa è stata accettata come ispirata da Dio. Tutto questo sono prove della sua autorità divina. Per cui già questo ci fa capire che qualcuno aveva dei dubbi, ma sono stati fugati. Altro punto di grande discussione è l'autore di questa epistola, in quanto non compare in modo specifico, come nelle altre epistole, dove è indicato chi è lo scrittore. Però da un attento esame e soprattutto dopo avermi fatto delle informazioni, ho trovato questi elementi che mi fanno comprendere, almeno Io sono convinto, e spero che anche voi riuscite a inquadrare la cosa, che questa epistola è stata scritta da Paolo. Allora, il primo elemento è questo. L'autore era amico di Timoteo. E questo lo vediamo in Ebrei 13:23. Non lo leggiamo, però prendete appunto, come vi ho detto. L'autore conosceva molto profondamente l'Antico Testamento. Se consideriamo fra tutti gli apostoli, Paolo era quello che aveva studiato presso Gamaliele, come lui stesso dice in Atti 22:3. Rispetto ad altri non c'è almeno uno preparato come Paolo. Vi ricordate che già nel libro degli Atti, quando gli apostoli cominciavano a predicare e avevano ricevuto lo Spirito Santo, che cosa dicevano quelli che l'ascoltavano? Che erano dei?
Ubriaconi.
No. Che erano delle persone poco istruite. Erano dei pescatori. Ok? Però loro riuscivano a parlare anche in altre lingue e riuscivano a parlare al popolo. Però se vedete che loro non erano istruiti. Per cui Paolo aveva un'istruzione molto forte. Un'altra cosa molto importante. L'autore usa la stessa citazione dell'Antico Testamento, che logicamente che usò Paolo, in due occasioni. Allora, lui ha usato questa parola, queste parole. Il giusto vivrà per fede. Lo troviamo scritto in Abacuc 2.4 e viene riportato in Ebrei 10.34. Però Paolo l'ha scritto anche in Romani 1.17 e in Gali 3.11. Vediamo che se si ripetono le stesse cose vuol dire che è la stessa persona. Poi, l'autore conclude l'epistola agli ebrei allo stesso modo che nelle epistole di Paolo. Se fate un raffronto vedete in seconda Tessalonicesi 3:17 e 18 ed Ebrei 3:25. Vedete, fate un raffronto e vedete che è come se è stato scritto dalla stessa persona. Poi, l'autore conosceva Pietro, il discepolo della circoncisione, perché Pietro aveva un bel discorso con le chiese in cui c'erano la maggior parte di ebrei. E come detto anche da Paolo stesso in Galati 2:7, l'epistola di Pietro erano indirizzate quindi a chiese composte prevalentemente da ebrei che erano fuggiti dalla persecuzione, e questo lo vediamo da lui stesso descritto in 1 Pietro 1:1 e in 2 Pietro 3:1. Pietro stesso conferma che un'epistola di Paolo è stata indirizzata ai medesimi, come dice Pietro stesso in 2 Pietro 3:15, dice: come anche il nostro fratello Paolo va scritto. E questo è un altro conferma che c'era stata una lettera indirizzata a queste chiese. Inoltre, sia Pietro, che lo troviamo scritto in 2 Pietro 3:15-16, che in Ebrei 5:11, sono indicate le stesse identiche cose. Ci sono le stesse identiche cose in questi due brani. L'epistola agli Ebrei era stata scritta da Roma. Come lo sappiamo? Riferimento a Timoteo in carcere e saluto dei credenti italiani. E difatti in Ebrei, quando finisce proprio l'epistola, 13, 23, 24, ci sono queste informazioni. Il motivo per cui non compare il nome di Paolo in Ebrei, come era solito che lui lo faceva nelle altre sue epistole, Paolo avrà proprio ritenuto opportuno nascondere il suo nome per evitare i pregiudizi che si erano fatti su di lui contro la sua persona. Sapete perché Paolo era il persecutore della Chiesa, no? In primo momento era persecutore, poi in un senso, essendo lui un ebreo, anzi lui diceva era il fariseo, per eccellenza, lo vedevano un po' come un infiltrato, se così possiamo dire. Allora, visto che lui non voleva far comparire quel suo nome, perché dice, poteva impedire o influenzare la lettura di questa epistola agli ebrei stessi. Altro appunto che alcuni sollevano contro la paternità di Paolo di questa epistola è la forma grammaticale, molto diversa dalle altre epistole paoline. Bisogna dire che la lettera fu scritta in ebraico, visto che era proprio destinata agli ebrei. Quindi la sua traduzione in greco, sicuramente fatta o da Luca o da Barnaba o da altri, ne ha modificato la forma originale. Purtroppo anche noi quando leggiamo le scritture, che sono state scritte proprio in ebraico, noi abbiamo perso molto. Perché? Perché la scrittura in ebraico aveva una forma molto particolare, era rimata. Perché era rimata? Perché le persone potevano ricordarle, le imparavano a memoria ed era rimata. E per questo motivo veniva memorizzata più facilmente. Noi questo l'abbiamo perso perché nella traduzione, logicamente, abbiamo perso questo tipo di cose. Comunque, ritorniamo a noi stessi, ritorniamo al brano vero e proprio. Visto questa introduzione, io ho diviso questo brano in tre titoli. Diciamo che ogni versetto ha un titolo appropriato. Allora, nel versetto 1, Dio ha parlato e si rivela. Difatti, noleggiamo il primo versetto e dice Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti. E questa è una cosa molto importante perché vediamo che proprio l'autore di questa epistola entra, se possiamo dire, di forza in tutto quello che è il motivo dell'epistola. Appunto, l'autore sa che non è necessario dare autorità al suo per dare autorità al suo insegnamento, mettere in evidenza il suo nome, perché vuole che questo entri subito in contatto con i lettori, con quelli che dovevano leggere, appunto era indirizzata la lettera per dare più attenzione a quello che l'argomento che lui trattava. In nessuna delle lettere del Nuovo Testamento lo scrittore affronta la questione proprio gettandosi a capofitto proprio su questo argomento dell'epistola. Perché? Perché lui è spinto proprio da un'impazienza, e se possiamo dire proprio una santa impazienza, a presentare le glorie straordinarie del nostro Signore Gesù Cristo, perché lui mette in risalto che cosa? Gesù Cristo. E lui vuole dimostrare che cosa? Che nessuno è come Gesù. Nessuno personaggio biblico, che poi lui tratterà anche personaggio per personaggio, è come Gesù, perché Gesù è particolare. L'autore riconosce esplicitamente il privilegio concesso da Dio ad Israele, indicando che cosa? I padri e i profeti, e l'indirizzo a cui poi lui si riferisce, perché lui dice Israele è stato benedetto perché sono stati dati diversi elementi o persone che hanno insegnato. E difatti l'autore dice proprio queste parole, dopo aver parlato anticamente per molte volte e in molte maniere, cioè a poco per volta e molte volte, per mezzo di molti uomini nel corso dei secoli, per cui ha utilizzato molte persone e per parecchio tempo. Si definisce tutto questo che cosa? Come un edificio. in costruzione, il cui piano generale è iniziato fin dai patriarchi, di cui Mosè pone con la legge le fondamenta, e vengono successivamente a lavorare i profeti dalle generazioni a seguire, per cui da generazione a generazione si sono inseriti vari profeti, ciascuno aggiungendo una pietra, in attesa di colui che doveva compierlo in modo perfetto. Cioè, questa costruzione è iniziata e poi mancava quello che faceva la conclusione vera e propria. E questo è Gesù, adesso lo vediamo. I profeti hanno ricevuto la rivelazione e visione, come? In sogni, per mezzo di apparizioni. E che cosa facevano? Le comunicano, hanno comunicato al popolo con azioni simboliche, con le parole scritte, oppure parlate nelle svariate forme, come la riprensione, come la minaccia anche, e anche attraverso le promesse e anche le consolazioni che loro hanno comunicato al popolo. Tutto questo, pensate, nel corso di 10 secoli, quindi un bel lasso di tempo, perché Dio ha continuamente parlato specificatamente all'uomo. Ma qualunque sia l'agente della rivelazione, perché è cambiato di tempo in tempo, e del modo con cui avviene la comunicazione, è sempre lo stesso Dio che parla. Non è che è cambiato, è stato sempre lo stesso Dio, cioè rivela se stesso e rivela anche i suoi pensieri in tutto questo tempo e con queste persone. L'uomo ha sempre avuto il desiderio di cercare e di capire se esiste un Dio. Gran parte delle religioni nascono proprio dalla lotta interiore degli uomini che cercano Dio. E difatti sappiamo che l'uomo ha questo nel cuore, qualsiasi uomo. E la grande tragedia è che gli uomini hanno cercato di conoscere Dio come se fosse in un mondo buio, in cui non vi sono prove dell'esistenza di Dio. Ma questo non è vero. E l'uomo non ha bisogno di rimanere nelle tenebre riguardo a Dio. Per quale ragione? Perché Dio si rivela in modi diversi. Dio ha voluto rivelarsi, farsi conoscere. E ci sono vari aspetti, per esempio attraverso la natura. Osservando la natura possiamo facilmente comprendere la deità, la potenza di Dio. Anche quando vediamo una bella giornata con il sole che splende così, no? Ci fa ricordare Dio. In Romani 1,20 dice proprio questo. Poi attraverso la coscienza, la cosiddetta testimonianza interiore, o il senso del dovere nei confronti di Dio. E questo lo troviamo in Romani 9,1. Attraverso la legge, o la cosiddetta rivelazione della giustizia suprema, Romani 7,22. Attraverso la religione, la cosiddetta rivelazione di come adorare o di come essere accettati da Dio, oppure attraverso i profeti e i sacerdoti, o la cosiddetta rivelazione di Dio mediante portavoce e mediatori umani. E queste sono alcune cose, l'elenco potrebbe continuare all'infinito, perché ci sono tanti elementi che fanno capire dell'esistenza di Dio. Il punto è che Dio è rivelato all'uomo e ogni rivelazione è stata fondamentale con la comprensione umana di Dio, per la comprensione umana di Dio. Ogni rivelazione è stata indirizzata sempre per far comprendere all'uomo chi è Dio e come è Dio. Malgrado proprio tutte queste rivelazioni, però, manca ancora una cosa fondamentale. C'è solo una via per conoscere Dio. Una via soltanto. Per conoscere Dio occorre che Dio si riveli nel modo più semplice possibile, venendo sulla terra e mostrandosi all'uomo, per rivelargli esattamente ciò che egli è, per far vedere che cosa lui è realmente. Questo è il fulcro di tutte le epistole agli ebrei. La suprema rivelazione di Dio è Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Non c'è altro modo, non c'è altra cosa, non c'è altra persona che il Signore ha fatto per far conoscere all'uomo chi è Dio. È bella, se voi vi ricordate, l'adorazione di Simone. Vi ricordate quando Gesù è stato presentato al Tempio? In Luca 2, 29, 32 è scritto queste belle parole che Simeone disse quando ha visto Gesù. Dice: ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce e di illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Guardate che bello questo pensiero, questa espressione, che praticamente è come se lui sta aprendo un nuovo discorso proprio per l'umanità, perché non parla solo a Israele, ma lui dice proprio a tutte le genti. Lui aveva ricevuto questa tramite il Signore questa ispirazione di dover fare questa pubblica ammissione. Per cui possiamo dire che Gesù è la rivelazione, e difatti il versetto 2 l'autore mette in evidenza questo, mette in risalto questa cosa. Dice: in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante la quale ha pure creato i mondi. Bellissima questo brano. I mondi non è che sta parlando qualcosa di ufologia, di extraterrestri o cose del genere. Adesso vedremo che cosa significa. Il modo in cui Dio comunica la sua mente e la sua volontà nel Nuovo Testamento in questi ultimi giorni, come appunto abbiamo letto, è un evento escatologico, perché è giunta in questi ultimi giorni. Dice, quando Cristo venne, pensate, in quel momento, quando il Signore ha permesso che Gesù venne sulla terra, è un momento particolare e soprattutto un tempo particolare. L'antica età, l'antica era, in poche parole, fu compiuta, cioè finiva, e una nuova epoca iniziava. Per cui, non a caso, noi diciamo, no, parlando di anni e cose, avanti Cristo e dopo Cristo, no? Proprio perché anche diciamo, il mondo normale pensa che quando Gesù è venuto è l'anno zero. C'è stato un tempo che si è avvicinato al tempo di Gesù, è un tempo che poi è andato avanti oltre Gesù. Per cui quando Cristo venne, questa età che finiva è una che iniziava, il finale ed eterno ordine divenne che cosa? Operativo nel Figlio, incarnato, e soprattutto nella Chiesa che è appena nata, che appena cominciava a muovere i primi passi. E questo che cosa significa? Che continuerà ad essere così fino al compimento di tutte le cose. Fino al compimento di tutte le cose. Per cui è cominciato un qualcosa di nuovo, un nuovo evento. L'autore dice a noi per mezzo del Figlio. Non è un'espressione che è confinata all'autore stesso o a solo quello che avevano letto l'epistola, o meglio indirizzata di vista, ma dobbiamo proprio pensare che queste cose erano anche per noi, per tutti i credenti. E anche noi che le leggiamo oggi, queste cose, è un indirizzo anche per noi. Difatti i tempi dell'Evangelo sono gli ultimi tempi, nel senso che la rivelazione dell'Evangelo è l'ultima che dobbiamo aspettarci da Dio. Ora però non dobbiamo aspettarci qualche altra rivelazione, non ce ne sono altre, ma piuttosto ulteriore intervento da parte dello Spirito Santo per comprendere meglio ciò che è stato già rivelato. Per cui il Signore già ci ha fatto conoscere delle cose e lo Spirito ci aiuterà a comprendere queste cose che ha già rivelato. Ne consegue che ora le menti degli uomini non vengono più mantenuti in sospeso, in attesa di nuove scoperte, ma godono di una completa rivelazione della volontà di Dio. Per cui non dobbiamo aspettarci cose nuove, perché Dio già ha parlato e quello che ha detto è sufficiente. E quello che ha detto, se noi lo vogliamo comprendere meglio, dobbiamo farci guidare dallo Spirito Santo. Infatti, l'Evangelo comprende la rivelazione dei grandi eventi che avranno a che fare con la Chiesa di Dio fino alla fine del mondo, fino a quando tutto cesserà. La rivelazione che Dio ha fatto mediante suo Figlio è il più eccellente messaggio che fu mai fatto nel mondo, fu mai mandato nel mondo. Qualcosa di questo è qualcosa di fenomenale, non ce n'è altro, di gran lunga superiore agli antichi patriarchi e ai profeti, che precedentemente Dio comunicò al suo popolo la sua volontà. Gesù Cristo è il supremo portavoce di Dio, per questa ragione è superiore ai profeti. In virtù di questo si possono notare tre aspetti fondamentali. Dio lo ha nominato erede di tutte le cose. Questa è una cosa fondamentale che l'autore dice in questo versetto, proprio perché non c'è un altro che è stato preso a essere proprio colui che doveva avere queste potenzialità. Perché? Come Dio è uguale al Padre. Gesù era uguale al Padre, come uomo, come Dio uomo è mediatore e fu nominato dal Padre il sovrano assoluto di tutto e di tutto, colui che dirige e governa tutte le persone e tutte le cose. Un salmo che forse tante volte voi avete letto, Salmo 2, 6, 7, dice: sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi t'ho generato. E questo ci fa comprendere come il Signore ha già parlato in modo particolare a Davide, che scriveva queste cose. Addirittura un parlare che fece Gesù con i suoi apostoli in 14:9, Giovanni 14:9, parlando con loro, disse: chi ha visto me ha visto il Padre. Dice: voi volete vedere il Padre, volete conoscere di più? Chi ha visto me ha visto il Padre. Questo era il completamento, se così possiamo dire. L'altro aspetto, il secondo aspetto, dice: mediante lui creò i mondi. Una cosa anche questa fondamentale, sia visibile che invisibile. Pensate che quando appunto noi leggiamo i mondi, pensiamo a, forse a qualcosa dell'universo, ma gli ebrei usavano parlare di tre mondi: il mondo superiore, che voleva dire la dimora di Dio, il mondo mediano, che è l'atmosfera, e il mondo inferiore, la terra. Non come se Gesù fosse la causa strumentale, ma come la sua parola e sapienza. Difatti Giovanni inizia il suo Vangelo proprio dicendo questa cosa fondamentale. Giovanni 1:3 dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure delle cose fatte è stata fatta. Per cui vedete come il creato, il tutto, ha partecipato in certo modo la parola che era Gesù. Il terzo aspetto di questa rivelazione: Gesù Cristo sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Che cosa vuol dire? Questo è scritto nel versetto 3, ma fa parte di questo concetto di Gesù che è la rivelazione. Cioè, il peso dell'intero creato è posto su Cristo, nel senso che egli tiene in essere il tutto, le singole parti. Perché si dice di questo? Difatti, quando a causa dell'apostasia il mondo si stava facendo a pezzi a causa dell'ira e della maledizione di Gesù, scusate, della maledizione di Dio, Gesù entra in azione. Perché questo? Perché intraprendendo la relazione, la redenzione, questa redenzione che serviva all'uomo, perché innanzitutto l'uomo si stava perdendo, l'uomo si stava allontanando da Dio, appunto l'apostasia, lo tenne ancora insieme, lo rese stabile mediante la sua onnipotente bontà. E quando è venuto questo? Perché era stato necessario che Gesù intervenisse, proprio nel momento cruciale, quando l'uomo si stava proprio sfaldando in tutto, stava perdendo il concetto proprio di Dio. E questo ci fa pensare come nessuno dei grandi profeti esercitò mai una tale funzione, nessuno sarebbe stato capace di fare questo. Infatti, se vediamo in Ebrei 9:15, è scritto: per questo egli è mediatore di un nuovo patto, la sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Per cui possiamo dire, anche rispetto a quello che dice l'autore, che praticamente quando è intervenuto Gesù fisicamente sulla terra, si era esaurito quello che era il primo patto, si stava rendendo quasi inutile, e per cui l'intervento del Signore ha fatto sì che tutto questo venisse ricomposto sotto certi aspetti. L'ultimo punto: Gesù Cristo, gloria di Dio. Nel versetto 3 è scritto: egli, che è splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Questo è praticamente il suggello, se così possiamo dire, perché è il fondamento. Perché qui afferma che Gesù è il fondamento perenne ed è il principio e guida di tutta la creazione, perché egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, per cui fa riferimento a un elemento imprescindibile che non si può fare a meno. Perciò dice, non è, si dice che non è nulla di statico in questa affermazione come funzione da parte di Gesù, perché il Figlio di Dio, mediante la sua parola, sta sorreggendo l'universo che si muove verso il compimento, quel compimento che è stato già preparato da Dio. Vi è nulla di statico in questo, perché il Figlio di Dio, mediatore, che già faceva da tramite, e per cui Dio, mediante la sua parola, sta sorreggendo questa difficoltà che si stava verificando. I primi cristiani insegnavano che in Cristo tutta la creazione trova il proprio sostegno in Lui. L'universo sta muovendo verso il proprio fine, quello che già era stato preparato e disegnato da Dio, che il Cristo, il credente, ha una parte della gloria che sarà manifestata al tempo stabilito da Dio. Per cui in questo progetto entra anche il credente. Quello che si manifesta con Gesù si manifesta anche attraverso i credenti. Per cui Gesù include anche i credenti in questo progetto. Inoltre denota la presenza di Dio in tutta la sua luce e la sua purezza. Che cosa vuol dire? Che quando parliamo di questo, vuol dire che attraverso Gesù Egli abita in mezzo a noi, nella persona di Gesù Cristo. Questo significa che Cristo abita corporalmente tutta la pienezza, cioè gloria, della Deità, come è scritto in Colossesi. Paolo scrive questo in secondo capitolo, versetto 9, dice: poiché in Lui abita corporalmente la pienezza della Deità. E se in Cristo abita la pienezza della Deità e sta in mezzo a noi, noi siamo partecipi in questo. Faccio un esempio, una buona illustrazione che possiamo fare per chiarire questo concetto è come la gloria del Sole arriva sulla terra e tocca la vita degli uomini, così Gesù, che la gloria di Dio, raggiunge e tocca la vita degli uomini. Per cui Gesù è il tramite che ci fa arrivare questa gloria anche a noi. Impronta indica la perfetta riproduzione dell'essere di Dio. Perché dice l'autore, dice, è impronta di Dio. Cioè la perfetta riproduzione. Difatti in Filippesi 2,6 è scritto: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. E qui l'Apostolo afferma che Gesù era Dio e non un uomo qualsiasi, perché Gesù è il Redentore dell'umanità. Questo è un altro punto fondamentale per affermare che Lui è superiore a tutti i profeti. La redenzione non deriva da un grande profeta che ha purificato i nostri peccati. Solo Cristo poteva sacrificarsi per i nostri peccati. Non c'era una persona umana che poteva fare questo. Come poteva farlo? Anzi, come può farlo una persona? Nessuno può farlo. Questo è il punto. Non c'è una persona che poteva fare questo. Ma solo una persona perfetta poteva purificare gli uomini dai loro peccati. Questa è la ragione per cui Gesù Cristo dovette venire sulla terra e condurre una vita perfetta. Doveva assicurare la giustizia perfetta all'uomo, dimostrare la perfezione di Dio. Quando un uomo crede veramente in Gesù Cristo, la giustizia e la morte lo coprono, perché Dio onora la sua fede ritenendolo nella giustizia, nella morte di Gesù attraverso questo. Lui lo riconosce giusto. L'uomo dunque diventa giusto in Cristo, ed è come se in Cristo fosse già morto al peccato. Di conseguenza l'uomo viene purificato e i suoi peccati vengono cancellati. In prima Giovanni 2,1 è scritto: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, ne abbiamo uno, un avvocato, presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Il completamento della grande opera di purificazione viene vista nel seguente movimento di Cristo, proprio in quello che ha fatto Gesù, il quale dalla croce risale nella gloria della corona, dallo sgabello terreno al trono celeste, dove è seduto alla destra di Dio. Questo che ha fatto è fondamentale, non soltanto come un'opera umana, ma come il suo essere che ha motivato la sua vita attraverso la morte e poi attraverso il suo andare alla destra di Dio. Nel Salmo 110,1 il Signore ha detto al mio Signore, questo è un brano tante volte visto anche nel Nuovo Testamento, quando appunto si parla di Gesù: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E questo è un altro segno fondamentale, come Gesù era già stato preannunciato, anche attraverso tutti i salmi. Noi troviamo spesso riferimento a Gesù, al suo sacrificio e a quello che lui avrebbe poi fatto dopo il suo sacrificio, di andare alla destra del Padre. Il Figlio venne sulla terra in umiliazione, ma mediante tale condiscendenza rivelò il proprio Padre all'umanità, perché il compito fondamentale era far vedere chi era il Padre, chi lui rappresentava, cioè chi rappresentava Gesù. Egli morì sulla croce, ma nel fare ciò aperse i cancelli della vita ai peccatori. Egli è sceso in cielo e la regna proprio in questo momento come re dei giudei, non solo come re dell'uomo, ma come sovrano dell'universo. E questo è quello che noi cominciamo a intravedere in questa epistola, cioè un Dio particolare, ma soprattutto un Gesù unico, che non c'è un altro che lo possa eguagliare. Preghiamo. Signore Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché ancora una volta, Signore, tu ci stai parlando direttamente, ci stai parlando di Gesù, ci stai dicendo che non era un semplice uomo che altri vedevano come qualcuno che si era comportato bene, che parlava bene di te, ma che ha fatto qualcosa di meraviglioso attraverso l'opera che lui ha svolto, soprattutto attraverso la sua resurrezione, attraverso il fatto che ha annunciato te, ha fatto conoscere te per quello che tu sei, per quello che tu vuoi che l'uomo riconosca in te. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.